Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
2 novembre 1975, Ostia, 30 km da Roma.
Una stradina stretta, non asfaltata, composta da ghiaia e pietre, costeggia una baraccopoli con tetti di latta, muri di cartone, dove vivono centinaia di persone al di sotto della soglia minima di povertà.
È il giorno in cui dalla densa nebbiolina di mare emerge ai bordi dello sterrato il corpo martoriato e senza vita di Pierpaolo Pasolini.
In questo punto, esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo.
Il corpo,
vero?
Sì.
A che ora?
Alle 6:30, mentre scendevo dalla macchina ho detto: ma tu guarda, raggiungono sempre i rifiuti in mezzo alla strada. Io gentilmente venivo a raccoglierla per buttarla, sono arrivata a quella punto lì del barattolo, ho detto, dico, non è l'ammondizia, è un cadavere.
Pierpaolo Pasolini, 53 anni, scrittore, poeta, regista ed intellettuale, personalità unica ed irripetibile della cultura italiana.
Una vita divisa tra letteratura, poesia, cinema, teatro e impegno politico e civile. Pierpaolo Pasolini nasce il 5 marzo del 1922 a Bologna. Conclude gli studi liceali. A 17 anni si iscrive all'Università di Bologna, facoltà di lettere. Nel 1945 Pasolini si laurea con la tesi Antologia della lirica pascoliniana e si stabilisce in Friuli. Insegna in una scuola media. Comincia la sua militanza politica. Nel 1947 diventa segretario della sezione del PC di San Giovanni di Casarsa, ma non viene visto di buon occhio dagli intellettuali comunisti friulani. Nel 1949 viene segnalato ai carabinieri per corruzione di minorenne. Viene espulso dal partito e perde il posto di insegnante. Si trasferisce a Roma. Nel 1955 pubblica per Garzanti il romanzo Ragazzi di vita. Il successo è immediato, ma il ministro dell'interno Tambroni promuove contro di lui un'azione giudiziaria. Al processo sarà assolto. Nel 1957, insieme a Sergio Citti, collabora al film di Federico Fellini Le notti di Cabiria. Firma sceneggiature con Bolognini, Rosi, Vancini e Lizzani. Nel 1961 realizza il suo primo film, Accattone, che suscita polemiche alla 22esima mostra del cinema di Venezia. Nel 1962 dirige Mamma Roma. Nel 63 l'episodio La Ricotta viene sequestrato e Pasolini è imputato per reato di vilipendio alla religione dello Stato. Nel 64 dirige Il Vangelo secondo Matteo, nel 65 Uccellacci Uccellini, nel 67 Edipo Re, nel 68 Teorema, nel 69 Porcile, nel 70 Medea. Tra il 70 e il 74 il Decameron, i racconti di Canterbury e il fiore delle mille una notte. Il suo ultimo film del 1975 è Salò o le 120 giornate di Sodoma. Nel 1972 firma il documentario 12 dicembre per Lotta Continua. Nel 73 comincia la sua collaborazione al Corriere della Sera, con interventi critici sui problemi del paese. Per Garzanti pubblica la raccolta di interventi critici Scritti Corsari e ripropone la poesia friulana sotto il titolo La nuova gioventù.
Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere, parire, sparire. Adesso, risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno, ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.
Il giorno del funerale di Pierpaolo Pasolini, lo scrittore Alberto Moravia griderà tutta la sua rabbia al mondo.
Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro. Abbiamo perso dunque questo poeta straordinario che ha creato una cosa nuova e straordinaria nell'Italia. Ha creato la poesia civile di sinistra. Poi abbiamo perduto anche un romanziere, il romanziere delle borgate, il romanziere di Ragazze di vita, della vita violenta, un romanziere che ha scritto due romanzi anch'essi esemplari, nei quali accanto a una osservazione molto realistica c'erano delle soluzioni linguistiche, delle soluzioni, diciamo così, tra il dialetto e la lingua italiana, che erano anch'esse estremamente nuove. Poi abbiamo perso un regista che tutti conoscono, no? Ora questo regista era un regista anch'esso straordinario e geniale.
Laura Betti resta nel tempo una delle persone più vicine a Pierpaolo Pasolini.
Ho visto e notato dai giovani a cui sono andato incontro con questa malefatta di questo film che ho fatto, ho visto che più che altro è veramente presente. È veramente in questo momento Pierpaolo finalmente appaga una delle sue componenti più vive, più precise, che fanno parte di un discorso pedagogico enorme. Lui ha sempre amato molto i ragazzi, ha sempre amato molto i giovani. Adesso lui è veramente presente, è un compagno. L'ho visto, l'ho notato, l'ho visto io sono poi bolognese, se non vedo, se non tocco, non capisco niente, non ci credo, capisci? E questo è stato molto bello, perché, ma da che ci sono continuo, visto che Goffredo non mi interrompe, ma perché lui è molto in una poesia come questa, ve la dico, adulto, mai. Come l'esistenza che non matura, resta sempre acerba, di splendido giorno in splendido giorno, io non posso che restare fedele alla stupenda monotonia del mistero. Ecco perché nella felicità non mi sono abbandonato, ecco perché nell'ansia delle mie colpe non ho mai toccato un rimorso vero. Pari, sempre pari con l'inespresso, all'origine di quello che io sono.
Anche Bernardo Bertolucci era molto amico di Pasolini. Qualcuno ha deciso di farlo tacere per sempre, sostiene oggi il regista.
È stato molto vicino a Pierpaolo quando ero molto giovane e lui mi ha fatto conoscere la poesia, conoscere il cinema, sono stato assistente del suo primo film, Cattone, e credo che questo delitto sia un delitto non soltanto contro la sua persona, contro questo fratello, ma è un delitto contro la cultura, contro l'intelligenza, contro la poesia. Non conosco, non so assolutamente chi siano stati gli assassini né il movente che avessero, comunque loro hanno impedito di parlare a Pierpaolo, gli hanno chiuso la bocca per sempre. È stato come se, ripeto, anche se tutto questo è molto indiretto, qualcosa di orrendo che c'è in giro, di mostruoso, fosse stata una decisione di farlo tacere per sempre.
Tra poco, dopo la pausa, il racconto del giallo e nero su Pierpaolo Pasolini.